Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
Ma certo, buongiorno anche oggi al dottor Michele Pizzinini con buongiorno. Noi nei nostri studi, buongiorno!
No, non vedevo l'ora di essere qui con voi.
Ah, bello. Ecco, oh. Questo ci piace molto, mi raccomando, poi riutilizzeremo questa frase contro di lei.
Ma parte subito con le minacce qui,
no? No, sai perché? Perché mi ha già spifferato che poi farà un quiz. Ah. E quindi insomma sono già un po' in ansia se riusciremo a rispondere correttamente.
Vabbè, esatto. Ma senti, innanzitutto saranno i nostri ascoltatori che se vorranno potranno rispondere. Ricordo subito i numeri magari. Vai. Allora dai, se avete domande da fare, beh, noi ci siamo. Il numero per SMS e WhatsApp è a vostra disposizione ed è il 366 12 61 060. Se volete anche chiamare in diretta c'è lo 0461 39 11 86.
Il nostro dottor Pizzinini è qui per rispondere a tutti i vostri dubbi. Ci occupiamo nuovamente di diabete, abbiamo affrontato il tema la settimana scorsa, torniamo sull'argomento perché ci sono ancora tante cose da dire.
Sì, era rimasto un po' incompleto la scorsa settimana, quindi un'integrazione era indispensabile.
E quindi partiamo un po', facciamo così un po' la storia in questo caso del diabete, appunto, perché dottor Pizzinini è scoppiata questa epidemia mondiale, la possiamo chiamare così, di diabete.
Sì, certo. Il problema è che noi per troppi anni probabilmente ci siamo distratti ad incolpare i grassi, perché avendo visto che le arterie erano appunto infarcite di colesterolo e di trigliceridi e quant'altro, abbiamo dedotto probabilmente stiamo mangiando troppi grassi. In realtà poi negli ultimi anni si è visto che forse non è soltanto colpa dei grassi, però un grosso ruolo lo svolgono proprio gli zuccheri, perché nel corso degli ultimi 40 anni l'introito complessivo di grassi tendenzialmente si è leggermente ridotto, mentre è esploso il consumo di zuccheri semplici in particolare. Quindi dobbiamo ricordarci che appunto gli zuccheri molte volte quando sono assunti in eccesso vengono trasformati in grasso, quindi i grassi sono, diciamo, una conseguenza, l'aumento dei grassi nel sangue potrebbero essere spesso una conseguenza semplicemente dell'aumento del consumo degli zuccheri.
Ecco, in questo magari, visto che parliamo di zuccheri, può venire utile anche l'uso del dolcificante al posto...
Sì, dopo lo vedremo meglio appunto quali dovrebbe essere il comportamento alimentare per quanto riguarda appunto il controllo degli zuccheri, perché il dolcificante stimola le papille gustative, quindi dà questa sensazione di aver introdotto del dolce, in realtà poi non ci sono calorie, e questo si è visto che l'organismo lo prende un po' male, non è molto contento di questa fregatura, perché quando le papille gustative sono stimolate da una sensazione di dolce, allora l'organismo si prepara anche dal punto di vista digestivo, secerne una piccola quantità di insulina e si prepara come se stessero arrivando degli zuccheri. Quando questi non arrivano, una volta, due, tre, quattro, cinque, si è visto alla fine che purtroppo i dolcificanti hanno un effetto diabetogeno quasi come gli zuccheri. Quindi non è detto che se noi sostituiamo il dolce, diciamo il gusto dolce con gli zuccheri, con i dolcificanti risolviamo il problema. Anzi, tutt'altro, noi dobbiamo per forza abituarci ad un gusto, diciamo, meno dolce, anche perché le papille gustative si sensibilizzano sempre di più, e quindi più mangio dolci e tanto più avrei voglia di consumare dolce, e quindi è importante, ecco, abituarsi fin da piccoli, e qui l'importante è fare l'intervento proprio sui bambini, dove io ormai da anni consiglio che negli asili, soprattutto nei nidi, negli asili fino a 4, 5, 6 anni, quando noi così creiamo le premesse anche per una vita sana, negli asili non dovrebbero entrare né zuccheri né sale, perché noi abituando poi il bambino ad un tipo di determinato gusto, quindi nelle mense degli asili nido e degli asili, se noi abituiamo il bambino a mangiare in maniera sana, questo qui rimane da imprinting poi per tutta la vita. Quindi meno zuccheri introduciamo fin dai primi anni di vita e meno sale, e tanto più il bambino si abitua con un gusto diverso.
Beh, questo devo dire molto interessante, non lo sapevo. Quando parliamo poi di diabete ci occupiamo anche spesso e volentieri, lo sentiamo ovviamente come termine, quello della glicemia. Magari sarebbe interessante sapere appunto da lei come funziona la regolazione.
Allora, la glicemia, come abbiamo detto anche la scorsa settimana, è la quantità di zucchero, di glucosio che c'è nel sangue. E il glucosio è importante perché fondamentalmente il glucosio se lo mangia soltanto il sistema nervoso, diciamo che è il cervello il grande consumatore di glucosio. Poi ci sono altri organi, come si diceva, appunto anche i globuli rossi, la retina, ci sono altri organi che però hanno un consumo di zucchero molto limitato. Quindi lo scopo del nostro organismo è quello di dare sempre questa energia costante e continua, giorno e notte, perché il cervello consuma questi 6-7 grammi di glucosio all'ora ininterrottamente. Quindi quando noi mangiamo degli zuccheri, allora abbiamo un lettore, o meglio, quando noi mangiamo semplicemente, abbiamo un lettore di glicemia che è il pancreas, che in automatico, in base ai valori di glicemia, produce l'insulina quando la glicemia tende a salire. Dall'altra parte, quando invece la glicemia tenderà a scendere, allora produce il glucagone, che è l'ormone che fa aumentare la glicemia, perché lavora sul fegato e ordina al fegato di liberare del glucosio. E questo è importante perché, ad esempio, durante la notte, quando siamo a digiuno, allora è il fegato che si incarica di dar da mangiare al cervello, liberando questi 5-6 grammi di glucosio all'ora ininterrottamente. Noi nel fegato abbiamo un serbatoio di glucosio che è di circa 100 grammi, il glicogeno epatico, il quale appunto serve appunto nelle condizioni di digiuno. Il pancreas legge che la glicemia sta scendendo, allora il pancreas produce il glucagone va dal fegato e gli dice libera questo glucosio, perché il cervello deve essere costantemente rifornito di energia.
Beh, insomma, devo dire che comunque il nostro corpo è sempre una macchina perfetta.
Mamma mia,
no?
Veramente,
ed
a sentire
di
tutti questi processi.
Una complessità estrema.
Veramente.
E infatti il nostro dottor Pizzinini è bravissimo anche nello spiegare questi temi complessi in maniera davvero molto chiara, quindi mi permetto,
spero,
di farle anche un ringraziamento, che sicuramente sarà anche quello condiviso dai nostri radioascoltatori. Allora, torniamo un attimo ad occuparci appunto di zucchero. Cosa succede quando beviamo una bevanda zuccherata?
Allora, come dicevo, noi abbiamo un consumo orario di questi 6-7 grammi di glucosio all'ora. Nel sangue noi abbiamo circa 5 litri di sangue che circolano nel nostro corpo e ci stanno complessivamente 5 grammi di glucosio complessivamente. Quindi, se voi voleste sapere qual è il sapore del vostro sangue quando abbiamo una glicemia normale, prendete una pentola. Questo esempio lo faccio quando vado nelle scuole a parlare ai ragazzi. Prendete una pentola, ci mettete 5 litri di acqua, un cucchiaino di zucchero, quello da caffè, e mettete un cucchiaino, mescolate, e quella sarebbe la quantità di glucosio che circola nel sangue quando noi abbiamo una glicemia tra gli 80 e i 90, quindi quando è in una condizione di normalità. E allora immaginiamo che una mattina ci facciamo un caffè, nel caffè ci mettiamo 5 grammi di zucchero. Allora, questi 5 grammi, essendo il caffè, non avendo bisogno di essere digerito, passerà rapidamente lo stomaco, va nell'intestino, l'intestino assorbe questi zuccheri e in quel momento sale la glicemia. Quindi quando noi mettiamo un cucchiaino di zucchero nel caffè, aumentiamo questa quantità di zucchero che verrà consumata nel giro di un'oretta. Quando noi beviamo invece una bevanda zuccherata, ce ne sono di tanti tipi senza far nomi ovviamente, però prendiamo una lattina di bevanda zuccherata e introduciamo circa 35 grammi di zucchero tutti in una volta. Quindi il quesito che volevo porre anche agli ascoltatori è proprio questo: se noi abbiamo lo spazio per 5 grammi di glucosio nel sangue, consumiamo 5 grammi di glucosio in un'ora, bevo una bevanda che mi introduce 35 grammi di zucchero, anche la bevanda non richiederà impegno digestivo perché sono zuccheri sciolti nell'acqua, passa rapidamente lo stomaco, va nell'intestino, tutti questi zuccheri verranno assorbiti e allora in quel momento si alzerà la glicemia. A maggior ragione se poi noi questa bevanda l'abbiamo utilizzata magari per così accompagnare la torta, quindi ci mangiamo per estate d'estate una fetta di crostata con sopra la marmellata, una bella fetta, ci mettiamo vicino una bevanda zuccherata, in quel momento invece che 30-35 grammi di zucchero ne passeranno magari 100-120.
Cioè è una quantità incredibile, perché se tu vedi quanto sono 100 grammi di zucchero, certo, quando fai una torta dici mannaggia, non è proprio poco, eh?
magari diresti no, non posso non mica posso, mangiarla tutta in un colpo
solo.
Meno.
E invece quando
sì, ma noi dobbiamo fare i conti. Se voi guardate le etichette di tutte le bevande zuccherate, questi sono mediamente qualsiasi bevanda ha un 10-12% di zuccheri per ogni 100 grammi. Quindi le lattine sono da 330 e quindi fate conto che 35 grammi ci sono immancabilmente. Quindi secondo voi quando possiamo parlare di diabete? Quando vi dicevo che nel sangue ci possono stare 5 grammi complessivamente, quando noi ne abbiamo 7, 27 o 37? Questo è il quiz che poniamo agli ascoltatori.
Allora quindi, riformuliamo la domanda, dottor Pizzinini.
Allora, considerate che noi abbiamo 5 grammi di glucosio che circolano nel sangue. Consumiamo 6-7 grammi di glucosio all'ora. Okay. Beviamo una bevanda che viene immediatamente digerita e assorbita, che contiene 35 grammi, quindi questi passeranno rapidamente in circolo. Quando possiamo parlare di glicemia? Quando abbiamo 7 grammi, quando ne abbiamo 27 o 37, perché noi dobbiamo considerare che questi grammi di zucchero passano in circolo rapidamente, quindi andranno appunto ad aumentare la quota di zuccheri nel sangue. Quindi lanciamo questo quiz agli ascoltatori, vediamo se qualcuno ci risponde e dopo magari vi diamo la risposta.
Esatto, io ho, come dire, ho la mia idea, ma adesso la dico poi a microfoni spenti, vediamo insomma
vedremo,
se magari riesco
bene
a rispondere correttamente. Ai quiz non resisto.
Lo so, ma è giusto che sia così. Allora, dottore, noi siamo quasi pronti per la nostra pausa. Prima però volevo salutare Marisa di Merano, che ci ha chiamato dicendo che ha una disputa, diciamo così, con una sua amica sulle patate americane, perché lei sostiene che comunque insomma sono dolci e non fanno bene se soffri di diabete, e la sua amica invece sostiene esattamente il contrario. Chi ha ragione? Vogliamo chiarire questa disputa.
Allora, io in questo momento non ho ben idea di quale sia l'indice glicemico delle patate americane. Io so qual è l'indice glicemico delle patate. Per indice glicemico, dopo aver appunto intenzione di parlarne, si intende la capacità di un alimento di aumentare la glicemia. Quindi ci sono degli alimenti che me l'aumentano rapidamente, altri che invece non l'aumentano affatto. Bene, e al vertice della classifica si collocano appunto le patate. Le patate aumentano molto rapidamente la glicemia, così come il riso brillato, quello che usiamo tutti i giorni, il pane, i cornflakes, la pizza, sono tutti cibi che fanno salire rapidamente la glicemia. Quindi sinceramente non credo che ci sia una grande differenza tra le patate e le patate americane. Poi magari nella
sempre
pausa
tubero,
andiamo a vedere l'indice glicemico delle patate americane, ma credo che soprattutto se poi il sapore è anche più dolce, è probabile che le patate americane aumentino la glicemia altrettanto delle patate italiane.
Vabbè, insomma, quindi Marisa, hai capito, questa intanto è la risposta, poi dopo la pausa andremo a verificare
più nello specifico.
Va bene, ci ritroviamo tra poco. Eccoci qui, si ritorna insieme la seconda parte di oggi di Buongiorno Dottore. Ci stiamo occupando anche oggi di diabete, la seconda puntata che dedichiamo a questo argomento, che è comunque molto sentito dai nostri ascoltatori. Il dottore ci aveva lasciato con un piccolo quiz e devo dire che insomma i nostri ascoltatori si sono un po' divisi, un po' timidi oggi.
Devo dire che poi il quiz era difficile.
Era un po' difficile.
Io ammetto già che ho sbagliato, dottor Pizzinini, perché nel frattempo io ho dato la risposta a microfoni spenti.
Cos'è che hai dato?
Ho sbagliato. Ho detto 27.
27, 37, insomma era...
E invece...
Allora,
era quello che pensavano tutti,
esatto.
No? Andiamo sul
grande numero.
Sul grande numero, no?
Niente.
In realtà, come vi dicevo, se normalmente ce ne stanno 5-6 grammi, già con 7 grammi noi potremmo parlare di una glicemia elevata, e 7 grammi di glucosio corrispondono a circa 125 di glicemia. Quindi se noi andassimo a vedere con 27 grammi, come vi dicevo, arriveremmo a 500 di glicemia, cioè valori impressionanti.
Sì, diciamo.
Per cui dopo che ho assunto appunto anche un alimento ricco di zuccheri, banale se vogliamo, come un anche semplicemente un succo di frutta, noi dobbiamo stare attenti che sottovalutiamo spesso anche i succhi di frutta, però c'è questa scarica di zuccheri rapida, fanno aumentare la glicemia rapidamente, l'organismo non può lasciare che tutti questi zuccheri circolino liberamente, quindi il pancreas produce tanta insulina, l'insulina a sua volta li toglie dal circolo, li manda al fegato e li fa convertire in grassi.
Dottor Pizzinini,
la precisazione della signora che prima chiedeva la patata, in effetti ho verificato e diciamo che potreste avere ragione entrambe, perché la patata americana in realtà non è proprio un tubero come le nostre patate, e questo lo sapevo, pensavo che ci fosse un comportamento simile. In realtà la patata bollita diciamo, ha un indice glicemico di 44, che è di circa la metà rispetto a una patata tradizionale. Però molto dipende dalla modalità di cottura, perché la modalità di cottura favorisce più o meno la presentazione, gli enzimi prodotti dal nostro apparato digerente, di questi zuccheri che possono essere più o meno facili da smaltire. Tant'è vero che anche la patata americana, se noi invece che mangiarla bollita la mangiassimo al forno, oppure le patate fritte, avremo un indice glicemico alto altrettanto delle nostre patate. Invece sembra che la patata americana bollita si formi come una specie di gel, cioè una specie di gelatina che tende a favorire una riduzione dell'indice glicemico. Quindi diciamo che portate a casa un pareggio. Dai.
Marisa, di alla tua amica, dipende molto come le consumi, da come le consumi, mi sembra di aver capito, no? Bene.
Ma in generale, dottor Pizzinini, come dobbiamo fare allora per tenere la glicemia sotto controllo?
È fondamentale avere un comportamento alimentare corretto. Su questo non ci piove. Il cardine della terapia diabetica è proprio la dieta. Sulla dieta non possiamo transigere, proprio perché la glicemia aumenta in base a quello che noi mangiamo. Più mangiamo carboidrati semplici, che non richiedono una digestione particolarmente elaborata, tanto più la glicemia sale in fretta. La glicemia sale, produco insulina, e come abbiamo visto il diabetico ha queste riserve di insulina più limitate. Quindi dobbiamo sempre mangiare preferibilmente cibi integrali, perché le fibre rallentano l'assorbimento degli zuccheri. Quindi quando noi mangiamo ad esempio un piatto di pasta o di riso che non sia integrale, che non contenga quindi queste fibre della crusca, che sono questo avvolgimento esterno del chicco di grano, ecco che gli zuccheri vengono aggrediti con più facilità. Se noi accompagniamo un pasto con della verdura, la verdura, le fibre appunto prendono questo, immaginiamo questo piatto di pasta, lo inglobano e lo trascinano lungo l'apparato digerente, quindi invece che avere un assorbimento rapido del piatto di pasta nel giro di un paio d'ore, avremmo questo assorbimento più lento e protratto, perché le fibre, quindi la verdura, trascinano i cibi lungo l'apparato digerente e quindi l'assorbimento è più rallentato. Un ulteriore fattore che può rallentare l'assorbimento dei carboidrati è ad esempio la presenza di proteine o di grassi, anche le proteine. Quindi immaginiamo una pasta integrale al ragù, quindi con delle proteine della carne, con il contorno, con una buona porzione di verdura, avrà un indice glicemico complessivo del pasto, quindi darà un aumento della glicemia che sarà molto più limitato rispetto a un piatto di pasta così solo senza verdura, un classico piatto di pasta diciamo in bianco. Quindi proteine e verdure, fibre e grassi rallentano l'assorbimento degli zuccheri, e questo è molto importante. Ricordatevi sempre per di più che in particolare il flusso dei nutrienti della giornata viene smaltito con più facilità dall'attività fisica, quindi se io sbaglio durante il giorno l'organismo compensa meglio, ma se alla sera mangiassi soltanto un boccone di pane in più, ecco che questo durante la notte, mancando l'attività fisica, non può essere smaltito, quindi più facilmente questo boccone di pane mi rimarrà nel sangue più a lungo e quindi contribuisce a mantenere la glicemia più alta. Quindi considerate sempre anche gli orari e la composizione dei cibi, cercate di tenere cibi a più basso indice glicemico. Se consultate internet troverete tutte le tabelle del mondo che volete, e quindi cercate di limitare questi cibi che invece aumentano rapidamente la glicemia.
Ecco, visto che ha parlato di indice glicemico, magari spieghiamo proprio di che si tratta?
Allora, l'indice glicemico, come abbiamo visto ad esempio nel caso delle patate americane, può cambiare in base anche alla digeribilità, quindi cambia in base alla quantità di zuccheri che contiene un alimento, quindi più un alimento contiene zuccheri tanto più farà aumentare la glicemia, e poi la rapidità con cui questi passano in circolo, quindi una bevanda zuccherata che non ha bisogno di digestione avrà un indice glicemico molto alto. Questo allora potrebbe approfittarne uno sportivo in gara, per cui si prende una bevanda zuccherata perché quegli zuccheri passano immediatamente in circolo e vanno ad alimentare l'attività dei muscoli. Quando invece noi nella nostra vita quotidiana grandi attività fisica, grandi sforzi non ne facciamo, ecco che allora dobbiamo prendere cibi che abbiano un contenitore, una quantità di zuccheri più basso e il cui rilascio sia rallentato. Abbiamo visto che possiamo rallentare così il passaggio in circolo con le fibre, ma poi anche le modalità di cottura sono molto importanti perché possono favorire l'aggressione degli enzimi digestivi e quindi darmi così un picco glicemico più importante, oppure possono contrastare meglio l'aumento della glicemia, perché con modalità di cotture diverse abbiamo visto allora anche gli zuccheri si aggregano in maniera diversa.
Ecco, visto che ha parlato di sportivi ma anche di non sportivi, c'è un'attività sportiva che possiamo consigliare?
Allora, l'attività fisica nel soggetto diabetico è il secondo cardine per cercare di curare questa malattia, perché i nostri muscoli utilizzano il glucosio soltanto quando fanno attività fisica, quindi ripeto sempre che quando noi rimaniamo a riposo i nostri muscoli complessivamente nei nostri 28 kg circa di muscoli che ci sono nel corpo di un soggetto medio devono sempre avere del glucosio a disposizione che serve per scappare o per lottare, per cui noi siamo vissuti appunto nelle caverne per milioni di anni e quindi si era capitata la situazione dove il soggetto doveva scappare dal leone oppure doveva lottare per procurarsi il cibo, quindi i muscoli hanno sempre il glicogeno muscolare, che è una riserva di zucchero la quale non se ne esce mai, se ne esce soltanto quando viene utilizzato per l'attività fisica. Quindi il soggetto che abbia un controllo della glicemia difettoso deve sempre fare dell'attività fisica, preferibilmente che impegni obblighi anche un certo impegno muscolare, quindi in questo senso ad esempio va bene anche la ginnastica, diciamo, perché la ginnastica mi brucia da ogni muscolo quel po' di glucosio che c'è in riserva. Quando io faccio gli addominali, dopo 50 addominali devo fermarmi perché sento male i muscoli, questo è un indice che i miei addominali hanno consumato quella riserva di glucosio, allora cambio distretto, faccio i piegamenti, poi sento nuovamente male i muscoli. Quando noi sentiamo male dolore ai muscoli significa che il muscolo ha consumato zucchero. Va benissimo anche l'attività di resistenza, quindi anche la classica passeggiata, perché il primo quarto d'ora i muscoli bruciano prevalentemente glucosio, quindi intaccano queste loro riserve di glucosio, di zucchero. Quando passa un quarto d'ora, 20 minuti, allora i nostri muscoli cambiano tipo di carburante e passano ad intaccare più facilmente i grassi. Quindi l'attività di resistenza, quella che raccomandiamo tutti i giorni, la mezz'ora di passeggiata, di pedalata, è molto importante, perché il primo quarto d'ora l'organismo brucia prevalentemente zuccheri e quindi favorisce questo continuo ricambio. Il secondo quarto d'ora invece andiamo ad intaccare le riserve di grasso, quindi mantiene le vie metaboliche che smaltiscono i grassi costantemente attive.
Poi devo dire, no, lo diciamo sempre giustamente, l'attività anche piccola, no, come anche adesso lei diceva, magari una piccola passeggiata fa bene sempre e a prescindere, insomma, ma
è
a volte è difficile, no?
No, noi dobbiamo ritagliarci proprio il tempo per dedicarci a questa mezz'ora, perché l'attività fisica ha tutta una serie di risvolti positivi sotto tanti aspetti, oltre che consumare energia, quindi regola meglio il peso corporeo, brucia zuccheri, ma soprattutto lavora anche sugli aspetti cardiovascolari, funziona sul cuore, si dilatano le arterie, mi abbassa la pressione, cioè l'attività fisica dovrebbe essere considerata un farmaco quotidiano.
Allora, abbiamo la signora Ida che ha un problema, dottore, quindi noi siamo qua anche per dare delle risposte rapide, no, ai nostri amici. Ida, buongiorno, sei in onda.
Buongiorno, volevo chiedere al dottore che io per digerire devo prendere parecchio bicarbonato, specialmente la sera, mi devo alzare la notte perché mi fa male se no le gambe, sono nervoso nelle gambe, non riesco a dormire. Non ho mal di stomaco, ma ho un blocco allo stomaco, sì. Poi dopo riesco a dormire se prendo il bicarbonato. Volevo chiedere se fa male a lungo andare.
Ma non ha problemi di glicemia in compenso, no?
No.
No, no, è solo un problema digestivo, dice.
Digestivo, sì.
Ok, quindi insomma la nostra signora Ida intanto
resta in ascolto, che così ti risponde in radio, va bene il dottore?
Grazie
Ida. Beh, giustamente insomma il tema di oggi era quello del diabete, certo. Lei si è ricollegata un po' alla questione alimentare.
Sì,
ecco.
Volevo capire se il problema è anche relativo appunto al suo diabete. Allora signora, se lei ha problemi digestivi che combatte, diciamo, appunto con l'assunzione del bicarbonato, direi che deve individuare quali sono gli alimenti che danno fastidio. Per cui oggi il farmaco, come ho già avuto modo di dire altre volte, il farmaco più venduto in Italia sono i gastroprotettori, perché non proteggono in realtà, ma tolgono il sintomo. Quindi se ho la mucosa infiammata, non è prendendo l'antiacido che mi fa sentire meno dolore, oppure bloccando la secrezione dell'acido, ma devo risolvere questa infiammazione della mucosa che mi fa sentire il dolore. Quindi dovrebbe stare attenta a quello che mangia. Mi viene da pensare che forse alla sera lei carichi un pochino col formaggio, perché è abbastanza tipico dei trentini, tirolesi eccetera, che alla sera mangiano il pezzettino di formaggio, perché è un classico, un'abitudine. Per troppe
è buono però
Per tante persone però un alimento direi difficile da digerire, per cui si può regolare, ecco, col bicarbonato. Varrebbe la pena cercare di capire qual è il problema, che cos'è che le disturba la digestione, e quindi andare ad incidere piuttosto che sul sintomo sulla reale causa di questo sintomo, perché col bicarbonato lei risolve il problema, tampona, però non va alla radice del problema.
Certo, poi abbiamo anche la nostra amica Antonella di Trento, a proposito invece dell'attività fisica, che dice: ma è vero che non serve svolgere più di 40 minuti di attività fisica continuativa perché dopo un po' di tempo il fisico non lavora più di tanto? Questa
è una domanda complessa che non è ben chiara.
Cioè no. Dice faccio 40 minuti ma è inutile farne di più perché poi il fisico non lavora più di tanto? Non lo so.
Allora, secondo me l'importante è quello che premia è soprattutto la frequenza. Mm-hmm. Quindi insisto anche con i miei pazienti che piuttosto che un'ora, due volte alla settimana, è sempre meglio 4-5 volte alla settimana una mezz'oretta, perché i muscoli imparano meglio quando sono stimolati tutti i giorni. Se faccio attività fisica oltre questi 30-40 minuti, ecco che allora il nostro organismo più facilmente sfrutta meglio, come si diceva prima, il carburante, come carburante i grassi. Mm-mm. Perché il primo quarto d'ora brucia zuccheri, quando vede che l'organismo, la quantità di zuccheri a disposizione incomincia a calare, passa ad intaccare i grassi. Quindi più faccio chilometri e tanto più brucerò fondamentalmente grassi, il che va bene soprattutto quando c'è una situazione di sovrappeso, ma soprattutto oltre i 40 minuti noi sfruttiamo meglio anche quegli effetti, come dicevo prima, sul cuore, perché il cuore si allena sempre meglio. Quindi non è indispensabile esagerare da un punto di vista dell'intensità, ma 10 minuti in più secondo me non guastano. Migliora indubbiamente anche gli aspetti circolatori, perché quando noi facciamo attività fisica allora le arterie devono allargarsi per portare più sangue ai muscoli, poi durante il riposo si restringono, il giorno dopo vado ancora, allora le arterie si riallargano. Quindi l'attività fisica dà quell'elasticità alle arterie che nessun farmaco potrebbe mai darmi.
Hai capito, quindi ci vuole un po' di costanza, insomma.
Quello che premia è la costanza. Se poi una persona riuscisse a fare anche un'ora tutti i giorni, ben venga, buon
certo,
per lui.
A volte magari non è così semplice, ma però magari a volte lasciare a casa la macchina e andare a piedi può essere un
è
buon
fondamentale.
Consiglio. Ecco.
Allora, visto che abbiamo parlato anche appunto di farmaci, quali sono e come funzionano quelli appunto per il diabete?
Ma allora, di farmaci per il diabete sono veramente molti. Direi che il capostipite è la metformina, che è un farmaco che ormai utilizziamo da circa 70 anni, che però rimane sempre in auge, ed è un farmaco che fa sfruttare meglio, lavora soprattutto non tanto sul pancreas, ma lavora soprattutto in periferia, diciamo sui muscoli, perché gli fa utilizzare meglio l'insulina, quindi viene sprecata meno. Poi ci sono degli altri farmaci, le sulfanilurei, che sono state usate anche quelle per 50 anni e che adesso invece stanno cadendo un po' in disuso, perché vanno a stimolare la secrezione del pancreas, e quindi quando noi prendiamo questo tipo di farmaci, questi vanno a sollecitare il pancreas a produrre più insulina. Quindi qualche volta, invece che lavorare sul comportamento alimentare, cercare di mangiare meno carboidrati, il farmaco mi consente di mangiarne di più. Però si è visto che questa classe di farmaci sul lungo periodo paradossalmente potrebbe peggiorare le complicanze del diabete. Oggi invece stanno emergendo tutta una serie di farmaci nuovi, direi tra i più utilizzati sono quelli che favoriscono l'eliminazione, la perdita del glucosio nelle urine. Facciamo un esempio: quando la glicemia supera i 150, con questi farmaci, questi vanno ad influenzare l'attività dei reni, i quali permettono una maggior perdita, arricchiscono le urine di glucosio in ultima analisi. Quindi farmaci che lavorano sul rene per tenere la glicemia più bassa. Ce ne sono altri di nuovi invece che lavorano su altri ormoni. Ci sono degli ormoni prodotti dall'intestino che lavorano sull'attività del pancreas, che modulano in questo modo la secrezione sia di insulina che di glucagone. Sono quelli che stanno andando per la maggiore, che hanno ancora un prezzo abbastanza importante, per cui sono utilizzati un po' meno, ma saranno un po' il futuro. E quando poi non riusciamo a tenere la glicemia sotto controllo con i classici farmaci orali, dobbiamo arrivare all'insulina. L'insulina è quella che dobbiamo imparare a gestire, appunto, con le infusioni quotidiane.
Beh, devo dire che anche oggi il nostro...
Puntata esaustiva
sì. Il nostro dottor Pizzinini ha risposto a tutti i dubbi e a tutte le curiosità anche dei nostri radioascoltatori. La puntata la potrete poi riascoltare anche in replica domenica alle 13:15, quindi insomma noi diamo poi appuntamento a mercoledì prossimo.
A mercoledì prossimo.
Grazie.
Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi, e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore.